Il lago Maggiore è il secondo lago d'Italia per superficie, solo il lago di Garda è più esteso. Situato ad un'altezza di circa 193 metri sul livello del mare, il lago Maggiore ha una superficie di 212 km quadrati, la maggior parte dei quali, circa l'80%, si trova in territorio italiano, tra il Piemonte e la Lombardia. Il rimanente 20% della superficie si trova invece in territorio svizzero. È uno dei più importanti laghi d'Italia, è molto rinomata e la sua sponda piemontese con i centri di Stresa e Arona, con i giardini famosi di ville storiche e le isole Borromee che già con voi ho visitato. La sponda lombarda è forse meno nota di quella piemontese, ma custodisce dei veri e propri gioielli tutti da scoprire. Oggi quindi si va alla scoperta di queste meraviglie ed iniziamo da una fortificazione mastodontica e perfettamente conservata, che svetta imponente proprio dove il lago si forma, a sud, dopo Sesto Calende. Impossibile non notarla anche dalla sponda opposta, è la Rocca di Angera. Si affaccia maestosamente sul lago, dominando tutta la conca a sud ed è senza dubbio il simbolo stesso della cittadina, dominando il paese dall'alto di un colle in roccia calcarea che declina dolcemente verso l'entroterra. Dalla parte opposta, verso le sponde del lago, uno strapiombo roccioso caratterizza la vista del castello dal lago, protagonista del paesaggio e del panorama di Arona e di diversi altri centri posti sulle sponde piemontesi del Lago Maggiore o sulle pendici dei colli. La rocca, la cui struttura difensiva risale ai tempi romani e longobardi, non conserva segni veri e propri di tale epoca. Le sue mura risalgono al XII al XIII secolo, nelle parti più antiche. Inizialmente di proprietà della mensa arcivescovile, venne acquistata nel 1384 dalla famiglia Visconti. Una volta estinta la signoria viscontea, nel 1449 la comunità repubblicana ambrosiana decise di venderla al tesoriere e duca Vitaliano Borromeo, che a quel tempo già era proprietario della Rocca di Arona, in seguito andata distrutta, e che in tal modo si garantiva così il controllo sui traffici e la navigazione del lago. Lo stile architettonico della rocca presenta cinque corpi eretti in epoche diverse. La torre principale o castellana, eretta tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, poggia su di una pianta quadrata e permette di godere di una vista che abbraccia i monti e le sponde del Lago Maggiore. Alla torre maestra è addossato il palazzo conosciuto come Ala Viscontea, al cui interno la sala di giustizia e il suo ciclo di affreschi rivestono un ruolo rilevante nell'ambito della pittura lombarda del periodo. Interamente affrescata poco dopo la battaglia di Desio del 1277 dal maestro di Angera, mette in relazione l'astrologia con le vicende umane, così come le raffinate tappezzerie di epoca medievale. Mentre l'altra ala è detta Ala dei Borromei, alla cui famiglia vanno attribuiti i maggiori interventi successivi al XV secolo. Il piccolo palazzo alla Scaligera, risalente al XIII secolo, si trova invece tra la cinta muraria e i resti di una torre più antica. Infine, l'ultimo corpo è costituito dalla torre di Giovanni Visconti, edificato intorno al 1350, durante il suo arcivescovato. Il corpo si trova nell'area adiacente all'estremità meridionale dell'ala viscontea. Arrivati qui è impossibile non farsi sorprendere dalle dimensioni e dalla potenza di questo luogo, dalla grandiosa eleganza dei saloni del buon romano, della mitologia, delle cerimonie di San Carlo, dei fasti Borromeo, dove immense tele, ritratti e arredi ricordano i grandi personaggi che qui passarono, non ultimo San Carlo Borromeo. La Rocca di Angera Ospita inoltre una meravigliosa collezione di bambole d'epoca, un vero e proprio excursus tra bambole, giocattoli, libri, mobili in miniatura, giochi da tavolo e di società dal 700 ad oggi. Attraverso l'evoluzione dei materiali, i comportamenti socio-educativi e i legami con arte, costume e moda di ieri e di oggi. Fondato nel 1988 dalla principessa Bona Borromeo Arese, il Museo della Bambola e del Giocattolo espone oltre 1000 bambole realizzate dal XVIII secolo fino ad oggi, nei materiali tra i più noti e diffusi appartenenti alla tradizione antica: legno, cera, cartapesta, porcellana, biscuit, composizione e tessuto. Migliaia di bambole, giocattoli, automi, case in miniatura di ogni epoca e di molti paesi hanno trovato amorevole ospitalità negli spazi a pian terreno, popolandoli di storie intime e tenere, di sogni di bambini, di suoni cristallini di antichi carillon. Data la grande qualità, varietà e rarità della collezione, questo museo si colloca tra i più importanti d'Europa in questo settore. L'esposizione si sviluppa attraverso 12 sale, a cui sono state affiancate sezioni monotematiche separate, una dedicata alle bambole e ai giocattoli provenienti da culture extraeuropee, l'altra alla collezione del Petit Musée di Costume du Tour, raccolta di Gisèle Pesquet, consistente in una straordinaria collezione di automi francesi e tedeschi del XIX secolo. Recente è infine l'allestimento della coloratissima collezione di maioli che è esposto nella Sala della Mitologia, 300 e più pezzi rarissimi di manifattura olandese, francese, tedesca, italiana, spagnola, ma anche persiana e cinese. L'allestimento si presenta come una sorta di tappezzeria fitta e variopinta e ripropone l'aspetto originario della raccolta collezionata con cura e devozione da Madame Pesquet nella propria casa museo di Tours. Un trionfo della passione per il collezionismo, del piacere della ricerca e della cura dei dettagli che non finiscono mai di stupire. All'esterno, da non perdere, il delizioso giardino medievale, vera chicca per la vista, l'odorato e per la contemplazione. Nato nel 2009 come complemento alla straordinaria struttura castellana, questo giardino è stato concepito per offrire ai visitatori la possibilità di godere dei colori, dei profumi e dell'amore per le piante, e al tempo stesso per illustrare ciò che è stato il giardino nel Medioevo dal punto di vista botanico e storico. Il disegno geometrico del giardino, che si sviluppa per circa 2000 metri quadri intorno alla cappella preesistente, ricostruisce quattro giardini medievali simbolici: il boschetto, il giardino delle erbe piccole, il giardino dei principi ed il verziere, collegati da percorsi creati con diversi materiali, principalmente legno e pietra. Il giardino medievale è la riscoperta della pianta originaria, quella che è presente in natura, che non conosce l'intervento umano e le contaminazioni culturali tipiche dei secoli seguenti. Mi rimetto in viaggio seguendo la tortuosa e panoramica strada che a volte costeggia il lago, a volte mi porta all'interno dove caratteristici paesini si susseguono l'un l'altro, fino a che vedo l'indicazione per il santuario di Santa Caterina del Sasso e incuriosita mi dirigo verso questo luogo. Abbarbicato su di un costone roccioso del Lago Maggiore, l'eremo di Santa Caterina si affaccia direttamente sul lago. Può essere raggiunto solo a piedi, scendendo una ripida scalinata di 268 gradini dal sovrastante agglomerato di case, oppure via lago, arrivando in battello, salendo un'ottantina di scalini. Il vero e proprio complesso monastico risale al 1300, anche se le pitture più recenti sono del 1800. L'eremo è composto di tre edifici, il convento meridionale, il conventino e la chiesa. Alla sinistra di quest'ultima, a strapiombo sul lago, troviamo un fiero campanile del XIV secolo. Dopo un primo periodo storico durante il quale vi soggiornarono i domenicani, dal 300 al 600 guidarono l'eremo i frati del convento milanese di Sant'Ambrogio ad Anemus, sostituiti poi dai carmelitani fino al 1770. La tradizione vuole che l'eremo sia stato fondato da Alberto Besozzi, un ricco mercante locale che durante un nubifragio mentre attraversava il lago si raccomandò a Santa Caterina d'Egitto. Salvato decise di ritirarsi su quel tratto di costa e condurvi vita da eremita. Lì il beato Alberto fece edificare una cappella dedicata alla santa che lo aveva salvato, attualmente visibile sul fondo della chiesa. La cappella, che risale al 1100, fu presto affiancata da altre due chiese, quella di San Nicola e Santa Maria Nova. Ma di un altro miracolo si narra di inizio Settecento, quando cinque enormi massi ballerini precipitarono sulla chiesa, ma restarono impigliati nella volta di una cappella, senza causare gravi danni, rimanendo sospesi per quasi due secoli, fino al 1910. Questi sassi traballanti sembrano dare il nome all'eremo che per esteso è Santa Caterina del Sasso Ballaro, anche se è più probabile che l'etimologia del nome sia legata al vicino centro abitato di Ballarate. Continuo lungo la strada che costeggia il lago ed arrivo a Laveno, giusto in tempo per prendere la spettacolare funivia di Laveno Monbello. Si sale con un impianto di telecabine biposto aperte e chiuse che sembrano quasi degli ovetti, fin quasi alla sommità del Monte Sasso del Ferro, 1100 metri circa. È una delle più belle attrazioni sul lago per la vista a mozzafiato che si gode, con oltre 700 metri di dislivello in 15 minuti. Salire sulla funivia del Sasso del Ferro di Laveno Monbello è un'esperienza unica, una gita emozionante in mezzo alla natura, adatta anche ai bambini. Sono a bordo, si parte. L'emozione è subito forte e il cuore sussulta un pochino, ma poi è lo stupore per il paesaggio a prendere il sopravvento. Brezza, quiete e natura. Arrivati al poggio di Sant'Elsa, mi aspetta una vista spettacolare sul golfo, le prealpi, gli altri laghi varesini e mi dicono in giornate nitide e senza vento si riescono persino a vedere le guglie del Duomo di Milano. Tornata in paese mi gusto una bella passeggiata sul lungo lago di questo incantevole paesino. Non è ancora il tramonto, ma se a voi capiterà di essere qui sul finire del giorno, non perdetevi di sorseggiare un aperitivo in uno dei tanti localini che si trovano proprio sul lungo lago. Per chi ama invece andare in bicicletta o vuole fare una passeggiata nella natura, c'è la pista ciclabile che porta da Laveno Monbello a Cittiglio, adatta a tutti. Ma ci sono anche numerose spiaggette come quella di Rianne, piccola ma carina, e quella del Fortino che si trova all'interno del golfo. A pochi chilometri dal centro c'è poi Cerro, una piccola frazioncina con la sua bella spiaggia di sabbia e acqua bassa. Andando verso Luino c'è Sasso Galletto, dove non c'è sabbia ma scogli e roccia, e per arrivarci bisogna percorrere un sentiero non molto comodo. Ma una volta arrivati vedrete, è davvero suggestivo. E per concludere il mio giro su questa costa, eccomi a Luino, situata nell'ampio piano allo sbocco della Val Travaglia. È la principale città della sponda lombarda del Lago Maggiore. Si presenta come una tipica, elegante cittadina di lago, con il privilegio di avere un habitat quasi mediterraneo. È un vitale centro industriale molto strategico perché da qui passa il traffico ferroviario che da Milano si dirige ai valichi svizzeri. Una cittadina dalla storia importante, di impronta indipendentista e libertaria. Infatti si ricorda per l'impresa garibaldina del 15 agosto 1848 contro gli austriaci e nella rivolta proletaria per il pane del 10 maggio 1898. Vivace anche per storia e cultura, qui visse Dario Fo, debuttando proprio sul palcoscenico del Teatro Sociale. Meraviglioso il suo lungolago con i giganteschi platani e le armoniche architetture dei palazzetti e delle chiese che delimitano il vecchio porto napoleonico. La visuale da qui spazia su di una smisurata distesa di acqua. Bella la passeggiata nel nucleo storico con le stradine in salita, i palazzi rinascimentali e barocchi, i loggiati dei cortili interni, le botteghe artigiane ed i negozi. Una delle attrazioni principali è il mercato, che dal 1541 si rinnova ogni mercoledì, una vera e propria fiera settimanale con oltre 350 bancarelle disposte lungo le strade del centro e sul lungolago, che richiamano visitatori da ogni dove. Oggi non è giorno di mercato, quindi mi fermo in uno dei caratteristici locali del lungolago per un aperitivo di fronte ad un romanticissimo tramonto. Vi saluto, alla prossima!
Just like children sleeping, we could dream this night away. There's a full moon rising. Let's go dancing in the light. Thank you.